E siamo qui allora con Giacomo dai Bob in the Apple. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e allora, insomma, dopo l'album dove cantate in italiano, Rag Squadron, uscito nel 2012, siete tornati con Wanderlust, One e Two, insomma, due EP che poi mettete assieme in un unico lavoro. Ecco, ti chiedo, rispetto all'esordio, cosa è cambiato rispetto al vostro modo di scrivere e comporre?
Beh, allora diciamo che è cambiato tanto perché innanzitutto sono passati un po' di anni, avevamo un CD pronto, anche un album pronto nel 2015, ma in qualche modo avevamo deciso di non pubblicarlo perché non ci sembrava il lavoro che avremmo dovuto fare dopo il nostro primo album di esordio. Quindi diciamo che è passato un po' di tempo, le nostre vite sono un po' cambiate perché ci siamo un po' sparpagliati tutti per l'Europa. Io adesso vivo appunto a Parigi, gli altri bassista e batterista invece vivono a Berlino, e perciò in qualche modo ci siamo lasciati anche influenzare dalle nuove, diciamo, località dove stiamo vivendo, e quindi di base è un approccio alla musica che si vuole un po' meno autoreferenziare alla musica italiana, comunque per noi è sempre stato di genere un po' alternativo, come Verdena, Tre Allegri Ragazzi Morti, tutta un po' alla tempesta, e che sia un po' più aperta appunto all'ambito europeo e internazionale. E poi appunto il fatto che adesso per ragioni anche tecniche abbiamo incominciato a cantare in inglese, perché portare in giro un album solo in italiano sarebbe stato un po' complicato, ma per le nuove creazioni stiamo anche pensando di tornare alla nostra lingua madre,
Ah, benissimo. Ecco, e da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
ecco. Allora, è un po' difficile tracciare la storia di tutti i pezzi, ma secondo me la prima canzone che siamo riusciti a chiudere, per la quale ci siamo detti ok, forse questa potrebbe essere la prima pietra sulla quale possiamo costruire questo nuovo album, è Desolina 3, che sarebbe la seconda canzone dell'album, nonché il primo singolo che abbiamo fatto uscire. E in qualche modo è stata la prima canzone che ha inaugurato questa nuova fase in cui, per l'appunto, se prima in qualche modo le canzoni venivano spesso scritte e arrangiate a uno o due membri della band, con Desolina e in genere con questo nuovo lavoro siamo entrati proprio in una sorta di amalgama, tutti e quattro, dove tutti i quattro componenti hanno portato e hanno detto quello che sentivano.
Certo, ok. Ecco, cosa vi ha portato a passare dal cantare in italiano all'inglese? Come avete affrontato i testi? Cercavate, insomma, l'assonanza o soprattutto il significato?
Diciamo che fino adesso abbiamo lavorato in un modo che stiamo anche cercando di cambiare, perché secondo me abbiamo toccato i punti positivi ma anche a volte negativi del cantare in un'altra lingua, che certo si vuole sempre parlare, si vuole sempre dare un significato a quello che si dice. Noi sì, effettivamente lavoravamo un po' in assonanza, cioè partivamo con un falso inglese, poi in qualche modo si cercava di costruire un testo partendo da quei suoni più che dal senso che volevamo dare, e invece appunto adesso stiamo già interpretando un nuovo modo di scrivere in un'altra lingua, ma è anche per quello che mi piacerebbe tornare un po' all'italiano, perché a volte sento che anche se poi se possiamo parlare molto bene diverse lingue, non ci si esprimerà mai come ci si può esprimere nella propria lingua madre. Però ecco, diciamo che con l'inglese cioè il nostro modo di costruire, cioè di fare musica parte sempre dalla musica e poi ci mettiamo sopra il testo, perché in qualche modo siamo influenzati da quello che viene, da quello che ci viene trasmesso dalla canzone, e poi cerchiamo di appunto costruirlo e addobbare la canzone con anche delle parole in testo.
Bene, ecco, Wanderlust, la title track, è una canzone sognante che sa di desiderio di libertà, voglia di voltare pagina con calma, senza troppi sbalzi umorali. Come è venuta fuori?
Diciamo che è venuto fuori in un momento molto, molto critico, nel senso che è quasi una ode che io in qualche modo volevo cantare a me stesso, perché era un momento abbastanza difficile di cambiamento in generale, in cui appunto avevo lasciato la mia piccola e amatissima Trento, perché noi siamo originari di Trento, per una città molto più grande all'estero, dove in qualche modo non conoscevo quasi nessuno, e appunto era quasi una necessità di sapere che il futuro ci avrebbe riservato delle promesse positive, no? E quindi questa necessità di dire promettimi che c'è qualcosa di bene al di là di questo sforzo che si sta facendo. E in qualche modo volevamo sintetizzare in quel pezzo una cosa che secondo me tante persone, cioè tanti ragazzi e ragazze della nostra generazione stanno sentendo, cioè la necessità di andare fuori per trovare qualcosa che a volte non riusciamo a trovare nel posto in cui siamo nati.
Sì. E poi c'è Instant Lover, insomma, la risposta amorosa al trasporto incontrollabile emulato dalle chitarre, batterie e dalle voci che si fanno più sostenute, anche se insomma rimanendo su questo tappeto morbido. Come l'avete composta?
Instant Lover è la canzone che in qualche modo riprende, cioè che ha ancora una base abbastanza rock rispetto al resto dell'album, che si vuole un po' più garage o comunque psichedelico. E Instant Lover è nata con una chitarra a quattro corde, cioè dove non avevo le due corde principali, quasi la e re, e quindi avevo creato questa nuova per suonare così da solo con questa chitarra senza due corde più importanti, avevo creato questa nuova sorta di accordatura aperta, e da lì è venuto fuori questo pezzo che poi dopo abbiamo trasportato sulle chitarre, insomma, con sei corde, e quindi ha subito avuto questa impronta un po' più rock. Però ecco, sì, la parte che ci piace di più di tutte di Instant Lover, e forse quasi in generale dell'album, è proprio la parte finale di Instant Lover, dove quella necessità che sentivamo prima di una promessa di un futuro migliore in qualche modo sta arrivando, la stiamo vedendo e sta nascendo. Il nuovo giorno che stavamo tanto aspettando sta arrivando, ecco.
Perfetto. Poi c'è anche Feeling, con le parole che si aggrappano a un ritmo cadenzato, ondulatorio, insomma, che porta alla saggezza nelle decisioni, fino a diventare ondulato nel ritornello. Come l'avete composta?
Feeling, devo dire che grazie mille, perché stai dicendo veramente delle cose molto interessanti e si vede che hai ascoltato grazie. Con attenzione l'album, grazie. E Feeling è la canzone che è nata e è stata in qualche modo chiusa il più veloce possibile, cioè nelle nostre vite di solito ci portiamo avanti questi pezzi per dei mesi prima di riuscire a chiuderli. Invece con Feeling, in qualche modo nata in un momento appunto di necessità di espressione, e siamo riusciti a chiudere nel giro di pochi mesi la produzione come la sentite, che tra l'altro siamo anche riusciti, grazie a Riccardo Damiani, il ragazzo che ci produttore che ci segue che ci ha prodotto questi due album, a registrarla negli Abbey Road Studios di Londra con l'Abbey Road Institute.
Sì, ecco, bene. E poi c'è Sitar, insomma, con un sitar dentro, giustamente, che porta avanti la melodia e gli incroci di voci con questo tappeto di chitarra e batteria sempre più fitto e intenso. Come per rievocare poi un ricordo, come è venuta fuori?
Sitar è uno dei primi pezzi che era stato scritto appunto da Matteo Tomaselli, chitarrista, e in qualche modo abbiamo cercato lì di lavorare, ecco, su Sitar abbiamo lavorato penso due quasi forse tre anni per cercare di cambiarla, trovare dei nuovi modi di farla evolvere nei quattro minuti appunto della canzone, e è solamente a novembre, gennaio dell'anno scorso che siamo riusciti a trovare questa forma un po' funkeggiante, grazie anche a un nostro caro amico che suona e vive a Berlino, si chiama Paolo Guolo, un grandissimo sassofonista che appunto suona in diversi gruppi e che è riuscito a portarci questa influenza un po' più funkeggiante alla fine del pezzo, perciò ecco, questa è Sitar, e sicuramente una delle canzoni un po' più oniriche, con delle voci in reverse.
Sì, ecco, ci sono stati dei dischi che sono entrati inconsapevolmente nelle vostre trame compositive o che vi hanno influenzato?
Guarda, con questa domanda a bruciapelo è davvero, davvero complicata, però ci devo pensare un attimino, però sicuramente le nostre influenze, anche se magari non si sentono in direttissima, vengono ad esempio per quanto mi riguarda da Neil Young e un ascolto che ho fatto negli ultimi tempi di appunto tutta la sua discografia. Da un punto di vista compositivo, poi ovviamente gli arrangiamenti sono un po' diversi, però abbiamo cercato di concentrarci un po' di più su quello che in qualche modo già sapevamo e la musica che già avevamo ascoltato, in qualche modo riuscire a trovarla e a declinarla in maniera un po' più nostra. Non credo che ci siamo appoggiati su qualcosa in specifico. Certo, forse tutta questa new wave psichedelica dall'Australia, perciò in qualche modo Tame Impala, Pond, loro sicuramente sono stati per un momento un punto di riferimento, ma anche un punto dal quale non volevamo avvicinarci troppo per non scadere in qualche modo in una ripetizione banale di qualcosa che già esisteva.
Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato veramente registrato un po' dappertutto, soprattutto nelle nostre stanze, perché al giorno d'oggi per fortuna abbiamo degli studi portatili con un buon microfono, una buona scheda audio, se riesce a registrare dell'ottimo materiale. Mm-hmm. E poi ovviamente le fasi di registrazione di batteria, strumenti dal vivo, strumenti live, le abbiamo sempre registrate a Treviso, al Magister Studio, e poi a Londra appunto Feeling, agli Abbey Road Studios, e la più parte delle sessioni di mixing le abbiamo fatte a Londra, sempre con Riccardo Damian, agli Zellig Studios.
Ecco, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ah certo, ma è per quello che ci abbiamo messo tipo 6 anni per finire di fare questo album.
Ad esempio, quelle canzoni è cambiata totalmente da come era, come poi è venuta fuori?
Instant Lover è cambiata moltissimo, Sitar, come dicevo prima, è cambiata moltissimo. Ah, e So Anne, che è un pezzo che abbiamo anche suonato live in acustico l'anno scorso, vicino sui Colli Bolognesi, c'è una bella live session su YouTube. Mm-hmm. Che si chiama appunto So Anne, perché il posto in cui l'abbiamo suonata era So Anne, e siamo riusciti a chiuderla proprio in quel momento, proprio in quel frangente, e in qualche modo era una canzone con la quale avevamo combattuto per un sacco di tempo, perché la sentivamo nostra e sentivamo che c'era un gran potenziale, ma il ritornello proprio non poteva funzionare. E l'anno scorso, dopo una settimana di ritiro spirituale, musicale tra i Colli Bolognesi, siamo riusciti appunto a terminarla, e quindi So Anne, appunto, quella che abbiamo faticato di più a concludere.
Ok, allora chi ha curato la copertina del disco?
Mm-hmm. Allora, la copertina, le due fotografie della copertina del disco, sì, sono state fatte da una grandissima amica fotografa colombiana che vive e lavora a Medellin, Colombia, che si chiama Juliana Gomez Quijano. E lei appunto con lei abbiamo incominciato una sorta di scambio epistolare su appunto i sentimenti che gli stavano trasmettendo, che appunto lei aveva sentito la musica, volevamo fare qualcosa insieme perché sono un grande fan delle sue fotografie, e quindi siamo riusciti a trovare due immagini che riuscivano a identificare un po' quelle che sono le due facce appunto dell'album, perciò Wanderlust 1 e Wanderlust 2, e quindi in più mi sembra che sia una sorta di interno-esterno dell'album, cioè c'è una rappresentazione di questi pesci, quasi come se fossero degli uomini nella società, no? Che stanno andando dappertutto in questo acquario bellissimo fotografato a Medellin, e invece appunto la parte dietro c'è questa pozzanghera che sembra quasi un universo, è una spiaggia colombiana, con la sabbia nera, perciò sembra quasi un universo e una costellazione, e quindi mi sembrava quasi un interno dei pesci all'interno di quella pozzanghera che è in qualche modo, e così ecco, mi è piaciuto un casino lavorare con lei, che è stata apertissima, ci ha ascoltato, ci ha mandato tantissime fotografie, e le ultime, quelle che abbiamo scelto appunto sono le copertine di Wanderlust 1 e Wanderlust 2.
Ecco, bene. Avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora suoneremo a Torino il 17 ottobre. Uh-huh. Per un festival che è organizzato dai Magazzini sul Po e Libellula Music e Libellula Records, e appunto a Torino, e se tutto va bene dovremmo riuscire anche a fissare una data per il Soul Sound Padova.
Ok, bene. E allora, per avere l'album, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare...
Allora, l'album lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, e questa è una frase molto marketing e funziona benissimo, ma la cosa più bella, forse anche per dare il giusto spazio alle fotografie di Juliana e così in qualche modo anche alla musica su un bel dispositivo. Abbiamo appunto i vinili e i CD che potete comprare o scrivendoci un'email oppure comprandoli su Bandcamp o venendo appunto ai concerti e scambiando due parole con noi. Saremo felicissimi di darveli.
Ecco, perfetto Giacomo, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere.
Grazie mille, sì. Piacere mio.
Non metteteci di nuovo tanti anni per il prossimo adesso.
No, anzi, abbiamo deciso di metterci lì, ne abbiamo già uno e adesso basta che resista alla prova del tempo, che è sempre molto complicata, ma a breve riusciremo a pubblicarlo.
Perfetto. Allora, buona musica e alla prossima.
Grazie mille, buona musica a te e a tutti gli ascoltatori e alla prossimissima. Ciao.
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 I was your start. I thought you light me up, and when you started to save me from hell, I guess I know it wasn't that bad at all. Don't you lie.